Salvini.
Allora, sì, in attesa appunto del testo della sentenza, quindi ci si può pronunciare soltanto sul comunicato che è uscito ieri, che è molto sintetico, anche se su alcuni punti sembra chiaro. Sono due questioni che vengono sollevate, mi pare di capire. Una appunto è quella dell'irragionevolezza della norma rispetto allo scopo, che è quello del controllo del territorio per cui nasce l'anagrafe, e la seconda è quella del principio di uguaglianza di accesso ai diritti, di uguaglianza nell'accesso ai diritti, nell'esercizio dei diritti da parte di persone che sarebbero titolari di quei diritti. Quindi la seconda è più chiara, appunto, escludendo i richiedenti asilo dal diritto alla residenza, escluso una categoria intera di persone che dovrebbero invece avere accesso alla residenza e quindi ai diritti connessi, o che meglio, che passano attraverso la residenza. E quindi questa era la cosa più evidente, se vogliamo più scontata, anche se scontato non è nulla nel quadro attuale, per nulla proprio. L'altra è un po' più interessante e anche un po' più spigolosa, perché effettivamente per quello che si riesce a vedere, appunto, poi io tecnicamente non sono un giurista, quindi per questioni più tecnico-analitiche rimando, non voglio pronunciarmi in un campo che non è espressamente il mio, anche se conosco bene la materia purtroppo. L'aspetto interessante è che qual è la logica che sembra trasparire da questa decisione. Siccome l'anagrafe serve soprattutto per monitorare il territorio e controllare chi c'è nel territorio, se voi non registrate persone che sono presenti, create i cosiddetti fantasmi amministrativi, persone che sono presenti sul territorio ma che non sono visibili attraverso lo strumento anagrafico, che non è l'unico strumento per vedere e tracciare le persone, ma è il primario. Quindi in questo senso cosa si dice? Il problema che ha introdotto il decreto Salvini non è un problema liberale di esercizio dei diritti e di riconoscimento giuridico delle persone, della loro dignità, ma è un problema appunto di invisibilizzazione. Quindi è ragionevole, perché da un lato il decreto Salvini dice che in nome della sicurezza, un decreto sicurezza, si esclude dall'anagrafe le persone che sono sul territorio, ma in questo modo, attraverso questa azione escludente, le si rende invisibili e quindi si crea più insicurezza dal punto di vista delle istituzioni. Il punto di vista è sempre quello di istituzioni che vogliono vedere e controllare chi c'è e cosa fa. Quindi in questo senso è interessante l'argomento, è ottimo, chiaramente è stato ottimo e fondamentale sul piano giuridico, ha permesso di scardinare il decreto Salvini mostrandone la contraddizione, e quindi sul piano chiaramente della strategia di gestione della cosa è inappuntabile, brillante. E in un discorso più generale è chiaro che pone una questione sul piatto che finalmente è più pubblica rispetto a qualche tempo fa. Questa questione di solito si ragiona in termini di anagrafe come esercizio di diritti, riconoscimento, ed è così, c'è l'altro pezzo, appunto, quello del monitoraggio e del controllo, è un controllo statistico amministrativo, sapere chi c'è anche per allocare le risorse, per distribuire le risorse sul territorio e quindi l'accesso a benefici e servizi in maniera più efficiente, ma è anche di base un controllo più capillare, appunto, diciamo quasi poliziesco nella sua origine, nelle sue intenzioni. Quindi in questo senso appunto il decreto Salvini paradossalmente avrebbe messo in discussione questa funzione, e quindi la Corte dice è irragionevole, se ho capito bene, per questo motivo. In nome della sicurezza esclude i richiedenti asilo, ma in questo modo crea insicurezza perché li rende invisibili agli occhi delle istituzioni. Questa è un po' la logica. E l'argomento è interessante, per quello dicevo un po' controverse in una prospettiva politica più ampia, ma ci sarà tempo per ragionare su questo. Chiaramente nell'immediato è chiaro che è un grandissimo successo e va visto come tale, e personalmente sono contentissimo, quindi anche come dire, valorizzare il lavoro di chi ha prodotto questo risultato, quindi apre uno spazio di ragionamento su un tema insomma un po' meno discusso della questione, che secondo me è bene confrontarsi collettivamente in futuro.
Certo, però in attesa di questo possiamo dire che in qualche modo, diciamo, è una sterzata rispetto a un modo di agire da parte di non tutta ma molta parte della politica, che va avanti ormai da diverso tempo, da diversi anni. Con te abbiamo parlato tante volte, con te e tanti tuoi colleghi e colleghe, sulla residenza come una sorta di premio nei confronti delle persone, non come un diritto di chiunque vive in un determinato territorio. Ecco, una sentenza di questo genere in qualche modo diciamo è un prima e un dopo, almeno rispetto agli ultimi 10 anni, o no?
Assolutamente, in certo senso quasi epocale, perché ripristina un principio dell'uguaglianza, e riflessione l'idea appunto che persone che sono sul territorio, vivono qui, sempre appunto se sono intitolate della legge a essere registrate, perché ricordiamo che in Italia gli immigrati regolari non hanno diritto di iscrizione, anche se è prevista, queste persone appunto se hanno diritto di iscrizione vanno trattate in maniera paritaria. Quindi sono anni che si lotta per restringere l'iscrizione anagrafica, ma anni e anni, al di là di tutte le pratiche illegittime dei comuni sanzionate già dagli anni 90, non parliamo poi delle leggi contro l'urbanesimo decenni prima, ma diciamo che dal pacchetto sicurezza di Maroni del 2009 si è avanti in questo modo, attaccando la dimora abituale, provando a inserire la questione delle condizioni igienico-sanitarie, quindi prendendosela con tutte le persone che vivono in alloggi indecorosi o in cattive condizioni, l'iscrizione per i senza fissa dimora con l'effettività del domicilio, sempre pacchetto sicurezza, obbligare le persone senza fissa dimora a essere prese in carico dei servizi perché altrimenti non prendono l'anagrafe con l'indirizzo virtuale, piano casa Lupi 2014, lì la questione dell'allaccio abusivi, più tantissimi tentativi ancora più radicali che si sono per fortuna arenati nel dibattito parlamentare o addirittura prima. Quindi c'è una lotta per restringere il diritto alla residenza. Quello è l'aspetto interessante, perché è una lotta che contrasta con l'altro obiettivo del monitoraggio, quindi come se appunto le forze politiche, le forze istituzionali negli anni fossero andate in contraddizione l'una con l'altra. È prevalso negli ultimi anni il tentativo di restringere il diritto alla residenza, quindi in un certo senso disinteressandosi dell'altro obiettivo, e questa sentenza riporta un po', vediamo poi appunto sempre il testo, riporta un po' il discorso su un piano di uguaglianza. Ribadisce un principio fondamentale, appunto.
Tra l'altro è una questione
importantissima.
Certamente non solo italiana, penso al Portogallo che alla vigilia dello scoppio dell'epidemia a un certo punto decide di, se non regolarizzare, insomma di dare un volto e un nome a tutte le immigrate e tutti gli immigrati presenti nel paese, anche quelli irregolari. Peraltro seguendo un'idea di sicurezza anche in quel caso, ecco, è un dibattito che non è solo nel nostro paese, quindi questo.
No. Ah, ma il piano sanitario ha estremizzato ancora di più la faccenda, perché l'argomento del monitoraggio come strumento di sicurezza, quindi rendere visibili in senso amministrativo le persone fisicamente presenti sul territorio, in questa fase è fondamentale anche nell'ottica del controllo delle diffusioni dell'epidemia, per esempio. Quindi è chiaro che in questa fase, se uno applicasse la logica statale istituzionale del controllo per la sicurezza pubblica e l'igiene pubblica e la sanità pubblica, dovrebbe puntare proprio sul monitoraggio anche attraverso l'anagrafe. Quindi in questo senso l'argomento della Corte sembra coerentissimo con questo principio. Quindi non vedere amministrativamente persone presenti sul territorio è un problema anche dal punto di vista sanitario, secondo questa logica. Quindi per quello c'è un doppio binario che sembra interessantissimo nella sentenza, che è proprio questo: da un lato l'uguaglianza nell'esercizio dei diritti, dall'altro appunto il controllo del territorio in nome di vari aspetti della sicurezza, tra cui quello sanitario. In altri paesi poi sono anche altri esperimenti di riconoscimento locale di persone non riconosciute a livello statale, quindi sono un laboratorio interessantissimo, non hanno un'anagrafe, quindi non è paragonabile sul piano tecnico amministrativo il discorso, ma hanno inventato forme di riconoscimento locale per persone illegali dal punto di vista del sistema generale, dal punto di vista federale irregolari, ma dal punto di vista di singoli stati o addirittura di municipalità interne ai singoli stati, non regolarizzati ma riconosciuti attraverso forme di carte di identità locali o forme di riconoscimento di questo tipo. In Italia è un po' il contrario, c'è una legislazione in teoria molto inclusiva sulla residenza, non del tutto perché l'irregolare li tiene fuori, ma si cerca di restringerla. In altri paesi ci sono esperimenti invece di riconoscimento locale a fronte di una normativa più restrittiva a livello generale. Quindi il quadro, chiaramente, appunto, dicevi prima tu giustamente, la questione sanitaria epidemica in questo periodo sta incidendo, ma anche l'uso, come dire, un po' ballerino che è stato fatto delle parole residenza, dimora, domicilio nei vari DCPM o nelle circolari è interessante da questo punto di vista, perché a un certo punto non ci si è capito più granché rispetto a quello che si poteva fare, perché erano usate in maniera molto incerta le parole.
Sì, poi nel momento in cui diciamo non ci troviamo di fronte a un'emergenza migratoria, in questo momento non ci sono milioni di persone che
direi di no.
Ai nostri confini si può anche diciamo ricominciare a discutere anche a livello, come dire, mainstream, in maniera un po' meno isterica e folle di quanto
sì,
è stato
sì,
fatto.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Infatti spero che questa cosa apra una discussione analitica calma sul tema e sui vari aspetti della faccenda, anche su quelli più controversi, provare a fare un ragionamento di riconoscimento delle persone, di riconoscimento dei loro diritti, che prescinda da anche meccanismi tecnico-burocratici come l'anagrafe, appunto, che hanno dei doppi livelli di funzioni, quindi questo sarebbe interessante. Però ci sarà tempo, adesso bisogna solo festeggiare, chiaramente gioire per questa cosa, perché sia a livello, sia primo punto è la vita delle persone coinvolte, quella è la prima questione, finalmente si esce da questa incertezza, perché poi i comuni facevano un po' quello che volevano in questi tempi, alcuni facevano finta di essere inclusivi, di non riconoscere il decreto Salvini, poi in realtà lo applicavano, altri invece lo disapplicavano, invece adesso le indicazioni dovrebbero essere chiare. Assolutamente, quindi questo a livello politico è un colpo chiaramente a chi ha compiuto l'operazione, quindi questo è un altro elemento di grande gioia, però appunto bisogna ricordarsi che i tentativi di restringere il diritto alla residenza non l'ha fatti solo Salvini, sono stati fatti in maniera abbastanza trasversale dalle forze politiche nell'arco degli ultimi 15-20 anni, a livello locale poi era una
questione
un po' più complessa,
certo.
Sì, assolutamente, quindi Salvini ha dato un colpo micidiale alla questione, ma altre cose erano state fatte prima, da Maroni va bene, ma il decreto Lupi era un governo un po' misto, quindi insomma, non c'era soltanto la Lega lì di mezzo, il centrodestra, quindi questo va sempre ricordato. È una logica quella della restrizione che è abbastanza bipartisan, come si sa dire.
Sì, che poi è una logica illogica, nel senso, anche volendo ragionare in termini obiettivamente securitari, comunque non risponde all'obiettivo che si pone poi.
No. La Corte ha detto proprio questo, quindi poi al di là del fatto che si possono gradire o meno quegli obiettivi, infatti lì bisognerebbe aprire una discussione politica a sinistra, però ti contrasta, è venuta fuori quella tendenza, cioè se tu selezioni attraverso l'anagrafe, restringendo il diritto all'anagrafe, impedisci il monitoraggio, che è la funzione principale. Se invece vuoi monitorare a tappeto, non puoi selezionare, o fai una cosa o fai l'altra. La Corte più o meno ha detto questa roba qui, cioè è irragionevole, perché impedisce quella cosa, dicendo di proteggere la sicurezza, la mette in discussione dalla prospettiva istituzionale, chiaramente.
Che è quella della Corte Costituzionale, che è più istituzionale, non
infatti è assolutamente, infatti è interessantissimo il discorso, che è tutto interno, una logica tra l'altro giuridica, neanche politica. C'è l'intervento molto bello, però, su un melting pot dell'avvocato Cognini di Ancona, che a un certo punto dice: io non faccio qui considerazioni di carattere politico, perché non è questo il luogo, però mostra come tutti i discorsi giuridici fatti in quel momento, soprattutto rispetto a articoli centrali come articolo 3 della Costituzione, sono intrinsecamente politici.
Certo.
Quindi possiamo far finta di stare su un piano puramente giuridico, ma non ci stiamo assolutamente. Quindi è chiaro che la partita è enorme, non sono tecnicismi, e quindi un'altra questione che spero sia emersa in questo caso è che non è una questione tecnica, basta, non è una roba per da seghe mentali, per fissati del diritto, per avvocati, è una questione enorme che passa attraverso tecnicismi. E quindi entrarci dentro, cercare di capirli, decifrarli, sia i funzionamenti materiali, sia le poste in gioco che ci sono dietro, le parole utilizzate, tutti i discorsi che li accompagnano, è fondamentale per capire bene qual è la partita e quali sono le sue implicazioni, anche le forze in campo.
Assolutamente, pure quello è fondamentale, insomma, anche nella composizione di chi poi fa le sentenze.
Infatti.
Va benissimo, Enrico. Allora, noi aspettiamo di leggere le motivazioni, perché poi pure quelle saranno molto succose e divertenti, e insomma, torneremo anche su quelle. Nel frattempo ti ringraziamo, ti salutiamo, ti lasciamo alle tue attività online, che come tutti gli addetti all'istruzione in questo momento sono piuttosto onerose.
Assolutamente.
E ci risentiamo prestissimo, insomma, come
grazie
sempre,
mille,
grazie per la disponibilità.
Ciao.
Un abbraccio.